Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Jacopo. Siete in compagnia di Van Loon, la vostra mezz'ora di storia, in onda la domenica mattina in podcast su www.radiovanloon.info a partire da lunedì. All'inizio di questa stagione di Van Loon abbiamo detto di voler approfondire, tramite la storia, alcuni temi che sono di stringente attualità. Uno di questi temi è l'avanzata delle destre sullo scenario nazionale, europeo e globale. Un'avanzata che avviene anche sul piano della lotta per l'egemonia culturale. Per la puntata di oggi abbiamo quindi invitato Mimmo Cangiano, ricercatore in critica letteraria e letterature comparate all'Università Ca' Foscari di Venezia, ma soprattutto autore del volume Cultura di destra e società di massa, Europa 1870-1939. Insieme a lui proveremo a capire come la storia della cultura di destra possa aiutarci a comprendere l'attuale avanzata delle formazioni politiche che ad essa si ispirano.
Cominciamo dalla domanda generale, nel senso, che cos'è la cultura di destra della quale tratta il tuo libro?
Forse comincerei dicendo che cosa non è la cultura di destra, perché in realtà soprattutto negli ultimi 20 anni si sono accumulate varie idee su cosa sia la cultura di destra che io tendo a non condividere molto. Vabbè, c'è una vecchia idea ovviamente che proviene dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, secondo cui la cultura di destra sia non cultura o incultura. Io non credo assolutamente sia così. Penso anzi che si tratti di un preciso sistema di pensiero che con molte varianti interne ruota attorno a una serie riconducibile di tematiche economiche, sociali, politiche e filosofiche. Dopo proverò a dirvene qualcuna. Come tale, la cultura di destra ha ovviamente i suoi intellettuali e dunque inevitabilmente partecipa sia in prassi che in teoria alla battaglia per l'egemonia e per la conquista del senso comune. In secondo luogo, la cultura di destra non è eterna, vale a dire non è un fenomeno astorico e men che meno è un'attitudine psicologica, ma è proprio, secondo me, una delle risposte, dicevo, ai processi di democratizzazione, di prima nazionalizzazione delle masse che seguono al tracollo dell'ancien regime. E in tal senso la cultura di destra, esattamente come anche la cultura di sinistra, è una risposta al progressivo instaurarsi del sistema capitalistico e alla formazione delle istituzioni liberali. In terzo luogo, non è una cultura immobile, come talvolta si tende a pensare, ma è anzi una cultura che cambia continuamente e che reagisce costantemente alle trasformazioni sociali che si trova davanti: rivoluzione industriale, irruzione delle masse nello Stato, emancipazione femminile e poi, venendo ai nostri giorni, passaggio alla società dei consumi e poi alla globalizzazione. Insomma, la cultura di destra anche si formula continuamente per non morire. E in ultimo, non ha un preciso alveo culturale di nascita, cioè non è legata a una temperie filosofica in senso stretto. Ad esempio, non so, Steve Sternell, uno dei grandi storici della cultura di destra, la legava a suo doppio al romanticismo, Adorno e Horkheimer, lo sapete benissimo, all'illuminismo, ma in realtà io credo che la cultura di destra tenda a instaurare costantemente relazioni dialettiche rispetto alle varie logiche culturali dominanti. Ciò detto, quindi, compreso insomma che la cultura di destra deve essere compresa tanto a partire dalle sue relazioni con le varie temperie culturali quanto con le diverse situazioni socio-economiche, io ho cercato di mostrare una serie di punti centrali ricorrenti che più o meno tendono ad apparire con molte varianti all'interno più o meno di tutti gli intellettuali di destra. Forse il più importante, quello su cui ho un po' basato la mia ricerca, è il mito della comunità, vale a dire contro allo sradicamento, all'individualismo che si sviluppa nella competizione generalizzata che il capitalismo introduce. La cultura di destra tende un po' a presupporre che esistano dei gruppi etnici, sociali o etici in qualche modo non regolati dallo scambio concorrenziale di merci, denaro, lavoro, ma articolati invece sulla base di un ethos che ne fa un modello di per sé naturalmente opposto ai meccanismi disgreganti che caratterizzano la società moderna, un po' quello appunto che verrà chiamato il mito della Gemeinschaft, cioè l'organismo, il mito della comunità intoccata. Qui ancora oggi lo troviamo quando si parla di italianità o altri elementi di questo tipo, vale a dire l'idea che determinati gruppi sociali sarebbero di per sé portatori di determinate tendenze valoriali, carattere, cose del genere, immobili. Va però inteso che pur essendo questo mito molto forte a destra, questo però tende a trasformarsi continuamente, passando credo che sia nell'Ottocento è un mito antimodernista e fondamentalmente a fondamento rurale, cioè la comunità è un po' immaginata come il villaggio precapitalistico, una sorta di una parte della società civile, solitamente quella campagnola, che per sé resiste ai processi della modernizzazione. Ci sono anche altre possibilità, possono essere comunità intellettuali o anche gruppi nobiliari, in alcuni intellettuali di destra. Progressivamente però questa comunità necessiterà di allargarsi sempre di più, man mano che l'industrializzazione andrà avanti, le masse verranno sempre più incorporate nello Stato, guadagneranno un ruolo politico, anche la cultura di destra, anche gli intellettuali di destra avvertiranno il bisogno di allargare il loro concetto di comunità e questo avverrà in particolar modo alla fine della Prima Guerra Mondiale, del resto è un fenomeno che rivela l'emersione delle masse come attore centrale del Novecento e questa necessità della destra di allargare il concetto di comunità porterà anche la cultura di destra ad allontanarsi dal suo alveo base di nascita, che ovviamente è quello nazionalista, per affiancare agli ideali nazionalisti anche gli ideali di tipo sociale.
Interessa proprio chiederti questa connessione fra la cultura di destra per come l'hai delineata e poi la concretizzazione in fascismo storico, diciamo, e qual è la corrispondenza fra le idee che vengono espresse e le prassi politiche che vengono elaborate?
Beh, potremmo partire per esempio proprio dal corporativismo, no? All'interno del fascismo si sviluppano fondamentalmente tre opzioni corporative che si scontrano anche molto duramente all'inizio degli anni 20, tutte e tre di marca intellettuale, la prima che poi è quella tipica del fascismo dei Malaparte, dei Costamagna, che pensa appunto alla trasformazione dei classici organi statali, come ad esempio il Parlamento, in organi di tipo sindacale, insomma tutti i poteri dello Stato dovranno essere trasferiti a questi sindacati, posti in qualche modo sotto il controllo dello Stato e raggruppanti tanto i rappresentanti del lavoro quanto quelli del capitale. Questa tesi verrà ben presto abbandonata, sarà ben presto sconfitta. La stessa tesi di Bottai che sembra avere molto più successo, vale a dire un corporativismo in cui lo Stato assume non solo la funzione di regolatore del contrasto tra capitale e lavoro, ma anche la funzione di educare gli italiani, in qualche modo direi a loro stessi, alla stessa italianità. Anche questa sarà in realtà una tesi perdente, quella che vincerà, ma lo sapete benissimo, sarà la tesi di Rocco, in cui uno Stato estremamente forte pone gli organi sindacali, le varie rappresentanze lavorative sotto il proprio controllo. Anche in questo caso però in realtà ci sarà un grande allontanamento fra teoria e pratica. All'inizio, nei primi anni del fascismo, anche Confindustria, che è nata nel 1910, dovrebbe seguire lo stesso destino, dovrebbe cioè essere posta sotto il controllo dello Stato fascista, ma in realtà questo non succede. Confindustria riesce a mantenere la propria autonomia e l'autonomia del capitale sarà un elemento ricorrente durante il ventennio. Il fascismo riuscirà in qualche modo, soprattutto per la base di potere personale dei vari gerarchi, dei vari ras, in alcuni casi a contrattare, diciamo così, alla pari con i rappresentanti del capitale, ma il capitale, a differenza del mondo del lavoro, manterrà un'amplissima autonomia. Un altro elemento interessante, forse rispetto a quello che dicevo prima, la trasformazione del concetto di comunità nel passaggio al Novecento, è il fatto che nel fascismo si vede molto bene come l'opzione modernista, cioè il mito di un fascismo che ci porta avanti nel futuro, e l'opzione antimodernista, cioè la preservazione di nuclei valoriali appunto che restano al riparo dagli elementi più repugnanti, pericolosi della modernità, il relativismo, la perdita dei valori, l'atomizzazione sociale e cose di questo tipo, tendono a livello ideologico a essere sempre entrambi allo stesso momento, e il fascismo in particolare nella sua variante mussoliniana si mostrerà in realtà molto abile a premere continuamente su entrambi i binari. Negli anni 20 un Mussolini convinto di una mancata penetrazione del fascismo fra le classi popolari tenderà ad appoggiarsi sempre più, a rassicurare sempre più le classi padronali. Adesso sapete che il primo ministro dell'economia fascista De Stefani si muove in un'ottica assolutamente liberale, in continuità con i vecchi governi, mentre a partire dagli anni 30, man mano che accrescono i problemi, il fascismo incrementerà, porterà sempre più l'accento sulla sua supposta volontà antiborghese. Questo sarà, rispetto agli intellettuali, che poi sono quelli che io ho studiato, sarà molto interessante, perché in realtà questo aspetto bifronte del fascismo italiano non permetterà agli intellettuali di mettere in critica il fascismo, perché in qualche modo leggeranno sempre il mussolinismo come in un modo o nell'altro recuperabile ai propri ideali. Inoltre il fascismo riuscirà a fare anche una mossa ideologica straordinaria, vale a dire una completa equiparazione fra l'idea di comunità e l'idea d'Italia. L'italianità che lo Stato fascista ha da creare è in realtà un punto molto, molto, molto furbo all'interno dell'ideologia fascista, perché se il fascismo e l'italianità vengono equiparati, come costantemente gli intellettuali fascisti ribadiscono, il fascismo come espressione dell'italianità, ovviamente diventa molto difficile criticarlo, perché vorrebbe dire criticare se stessi, criticare la propria identità, il proprio essere, il proprio carattere. Grande particolarità del fascismo italiano rispetto ad altri movimenti di destra nel periodo, in Francia, in Germania, anche il nazismo naturalmente, è proprio il ruolo dello Stato in realtà. Mentre ad esempio gli intellettuali nazisti o paranazisti tendono a considerare custode della germanità una qualche forma di società civile, quindi esistente da sempre e per sempre, che vive nei cittadini tedeschi, gli intellettuali italiani, e in questo caso il fascismo stesso, vedranno proprio lo Stato come motore di comunità, come creatore dell'italianità. Lo Stato ha dunque il compito di educare gli italiani alla propria cultura nazionale e alla propria identità. Questo è forse uno dei tratti più caratteristici nel variegato panorama delle destre degli anni 30. We'll be right back.
entrambi questi aspetti, quindi della cultura di destra e poi della sua traduzione in prassi politica, quanto è riscontrabile nella destra contemporanea?
Beh, ci sono alcuni elementi che effettivamente persistono, no? Il mito della comunità, ad esempio, è qualcosa che viene fuori spesso all'interno dei discorsi degli intellettuali di destra contemporanei. Anche il volto di fronte nei confronti del mercato, nei confronti del capitale, anche questo è qualcosa che tende spesso a emergere. Ovviamente la destra attuale è saldamente nel campo atlantico, a differenza della destra storica, a differenza dei fascisti, e tende a ribadirlo spesso. Allo stesso tempo però vi è anche l'idea di proteggere in qualche modo i cittadini dagli effetti deleteri dello sviluppo capitalistico, ad esempio quando parla contro la finanziarizzazione, o pensate semplicemente alle resistenze che Meloni mostrava almeno fino a qualche il Presidente del Consiglio mostrava almeno fino a qualche tempo fa sul MES. Quindi in realtà col capitalismo continua ad avere questo rapporto, diciamo, in qualche modo ambiguo, anche se ormai ovviamente l'idea di un'alternativa è sempre più venuta a cadere. L'altro elemento interessante è ovviamente la costruzione dell'egemonia, no? È qualcosa che adesso stiamo vedendo da vicino. Si parla da sempre dell'importanza degli studi di Gramsci a destra, e in effetti sembra che abbiano studiato bene Gramsci, cioè stanno, sapete bene, no? L'occupazione dei posti. Vediamo, noi tendiamo a vedere appunto i lustrini, le cose più importanti, gli studi più importanti, come ad esempio la Biennale a Venezia, ma insomma so che anche stanno prendendo posti in archivi, le mostre organizzate dagli archivi stanno andando in una certa direzione, e quindi sembra che ci sia proprio in atto una costruzione di quella che loro stessi hanno iniziato a chiamare egemonia culturale. Di contro poi bisognerebbe però capire quanto l'egemonia che ha portato il paese a destra sia davvero quella di un'ideologia di destra in senso stretto, sia anche quella dei Fratelli d'Italia, o non sia più che altro invece la prassi corrente dei tempi che stiamo vivendo, che restano i tempi del capitale. Inoltre la destra, sicuramente la destra recente, si è legata anche bene al passaggio dal liberalismo classico al neoliberismo. Come sapete, il neoliberismo richiede rispetto al liberalismo classico un intervento molto più diretto dello Stato all'interno dei processi economici, non parla più di Stato minimo o lasciar fare, ma vuole che lo Stato intervenga nei processi economici per regolarli secondo un ordine di mercato. Credo che questo sia stato un altro elemento importante che ha potuto armonizzare destra e capitale, pensate all'Ungheria, negli ultimi anni. Si trattava infatti, da un lato si può continuare a far operare il capitale secondo i suoi mezzi concreti, ma dall'altro si accresce il ruolo dello Stato nella protezione delle dinamiche di mercato. E questo è un punto sicuramente su cui la destra classica, ovviamente molto più portata dei liberali a tenere la centralità dello Stato, ha potuto armonizzarsi bene, come dicevo, con i processi capitalistici in corso.
Nel salutarvi e nel ricordarvi che da lunedì la nostra puntata in podcast su www.radiovanloon.info segnaliamo che è in corso Tra due fuochi, la campagna abbonamenti di Radio Città Fucico che andrà avanti fino all'Epifania. Per maggiori informazioni basta telefonare in radio allo 051 34 64 58 oppure consultare la pagina abbonamenti del sito www.radiocittafucico.it. Ciao a tutte e tutte da Jacopo.